Cosa succede quando ci si trasferisce in un nuovo paese? In che modo si organizza una nuova vita? Quali sono le sfide di adattamento che chi espatria deve affrontare nella propria quotidianità? Da dove si parte per fare nuove amicizie e costruire reti di supporto in un posto dove non si conosce quasi nessuno? E tu? Hai mai pensato a cosa ti aspetterebbe se dovessi trasferirti all'estero? Quali potrebbero essere gli scogli da superare? E di cosa avresti bisogno per riuscire a sentirti nuovamente a casa?
Attraverso le storie di 10 donne emiliano-romagnole che hanno deciso di lasciare la loro terra per trasferirsi in Canada, cercheremo di rispondere ad alcune di queste domande. Ma, soprattutto, ci interrogheremo su cosa possa voler dire lasciare l'Italia al giorno d'oggi. Cercheremo di ricostruire le prime impressioni provate e a ripercorrere le tappe salienti che hanno caratterizzato il loro trasferimento. Io sono Chiara Giusti e assieme a Michela Zingone vi presentiamo Espatriate, storie di donne che lasciano l'Italia, un podcast in 5 puntate prodotto all'interno del progetto Traiettorie Migranti di Giovani Donne Emiliano-Romagnole, il caso del Canada, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, in partnership con Indici Opponibili e finanziato dalla Consulta per gli Emiliano-Romagnoli nel Mondo dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. Questo è il secondo episodio, Mettere radici.
I primi 6 mesi sono stati una sorta di honeymoon stage, vorrei dire, dove tutto era veramente meraviglioso, questa città era meravigliosa, io me la ricordavo da quando avevo 14 anni. Però sicuramente passare da tegola di malalbergo a Toronto è stata un'esperienza quasi hollywoodiana, soprattutto vivere downtown e poi l'università meravigliosa, tutta un'altra cosa rispetto sicuramente all'Italia, e, insomma, tutto visto con le lenti rosa.
E anche lì è stato dura perché è un mondo tutto nuovo, alla fine devi pensare comunque che devi rimetterti a studiare, ma forse la parte più difficile è stata il fatto che devi, come posso dire, accettare di veramente intraprendere un'altra vita, ma non solo perché vai in un altro paese, ma anche perché lui doveva comunque veramente cercare cosa voleva davvero fare, cioè doveva riniziare da capo.
Per me era invece innamorarmi per la prima volta di questo progetto. E io effettivamente ho passato letteralmente 2 anni, dal 2015 al 2017, di luna di miele nei confronti di tutto. Cioè per me era tutto bello, tutto da scoprire. Questa volta avevo proprio la dimensione anche dell'apertura temporale. Non è che mi dicevo, vabbè, fra quanto non devo starmi a affezionare alle cose, al posto, alle persone, perché tanto fra 3 mesi torno a casa. Qui c'era proprio tutto da costruire.
Non è una cosa che ti prendi su e vai, insomma, come secondo me si può fare più facilmente a livello europeo. O comunque lo puoi fare, ma per pochi mesi, dopodiché sei un po' lasciato così, cioè non riesci né a lavorare, cioè, o ti iscrivi all'università pagando rette veramente impossibili, che è quello che ho fatto per il primo anno in realtà, grazie anche al sostegno dei miei genitori, altrimenti non avrei potuto farlo.
Dopo aver dedicato l'episodio precedente ad esplorare le ragioni che possono indurre le persone a partire, il nostro viaggio nelle storie di immigrazione contemporanea dall'Emilia-Romagna verso il Canada prosegue, andando ad approfondire il momento in cui le donne che abbiamo intervistato arrivano a destinazione. Il periodo di insediamento è solitamente caratterizzato da un grande senso di aspettativa per la nuova vita che si sta iniziando a costruire. Tutto appare incredibilmente fresco ed eccitante e la quotidianità sembra riservare ai newcomers, ovvero sia a coloro che si sono appena trasferiti, che sono letteralmente appena arrivati, un continuo susseguirsi di scoperte, esplorazioni e possibilità. Ogni giorno si ha l'impressione di imparare nuove cose, si visitano posti fino a quel momento sconosciuti e si incontrano nuove persone. In questo continuo movimento, processi che potrebbero altrimenti apparire molto faticosi appaiono per un momento un po' meno angosciosi, un po' meno sfidanti. Anche la fatica legata ai preparativi della partenza e il dolore del distacco dai propri cari sono attutiti dall'entusiasmo legato alla possibilità di confrontarsi finalmente con il nuovo ambiente, di poter toccare con mano ciò che sino a quel momento si era solo immaginato.
Come ci ricorda Georg Simmel in uno dei suoi saggi più celebri, non importa quanto lungo si pensi di restare, l'ingresso in una realtà diversa dalla propria si configura come un periodo di grande eccezionalità che apre ampie possibilità non solo conoscitive, ma anche di sperimentazione identitaria. L'approdo in un nuovo contesto porta infatti con sé una forte aspettativa trasformativa che può essere associata alla possibilità di reinventarsi e di cambiare quello che si riteneva insoddisfacente della propria vita precedente, sperimentando nuovi stili di vita ma anche esplorando le inedite possibilità offerte dal contesto di migrazione. In questo primo periodo gli emigranti si trovano a vivere in quello che potrebbe essere definito uno spazio interstiziale, facendo contemporaneamente parte e non parte della nuova realtà entro cui si trovano a vivere. Da un lato l'hanno finalmente raggiunta, ci vivono dentro, dall'altro non hanno però ancora acquisito tutte le competenze necessarie per comprenderne appieno i processi che ne regolano il funzionamento. Negli anni 60, riflettendo sulle diverse fasi che caratterizzano l'adattamento culturale degli individui ai nuovi contesti di vita, l'antropologo canadese Carl Evo Holberg concluse che nei primi periodi in cui una persona si trova a vivere in un contesto diverso dal proprio, tende a sviluppare emozioni positive, ad essere particolarmente motivata a conoscere meglio la nuova cultura, ad apprenderne le abitudini e le usanze, così come a creare nuovi legami sociali. Non a caso Holberg chiama questo il periodo della luna di miele, a rimarcare come questa fase possa essere caratterizzata da un certo grado di idealizzazione e da una grande fascinazione per il contesto d'approdo.
Sono praticamente fidata di questa sconosciuta che non avevo mai visto né sentito e sono arrivata e per puro caso sono andata ad abitare nel quartiere italiano che era St. Clair Avenue West, quindi alla fine quando sono arrivata lo shock ovviamente è stato enorme a livello della grandezza della città e tutto, però mi sono anche ritrovata in un quartiere in cui più o meno riuscivo a fare shopping in italiano. Lo shock è stato enorme a livello della grandezza della città, non c'era Google Map per girare, quindi giravo con la cartina, guardavo i segnali stradali, non parlavo inglese, era già freddo perché a ottobre quell'anno lì era già particolarmente freddo, quindi è stato uno shock a livello ambientale. La cosa però è stata anche presa dall'entusiasmo di essere libera per la prima volta da sola, di girare. Avevo dei grandissimi momenti di sconforto perché ai tempi avevo un fidanzato italiano con cui mi sentivo giornalmente, quindi c'era questa cosa appunto della separazione, ma dall'altra parte ero anche molto contenta di essere, tra virgolette, da sola, indipendente, no? E a livello di città sono rimasta scioccata dalla diversità multiculturale e dalla grandezza di alcuni ambienti, centri commerciali, per cui per me tutto all'inizio era magico, bellissimo, favoloso. L'ho vissuto proprio come non ci posso credere che sono qui, come una fortuna grandissima. E poi ho cominciato a parlare anche l'inglese piano piano, quindi anche a uscire con della gente che parlava solo in inglese, quindi ho conosciuto ragazzi di tante culture, messicani all'inizio, ho conosciuto un sacco di latinoamericani, ma dopo anche asiatici o altre persone. Poi nel mio laboratorio, quando ho iniziato a lavorare, sono stata esposta non solamente a dei giovani, ma anche a delle persone più grandi, quindi anche vedere loro come si erano organizzati nella loro storia di immigrazione, ho imparato tante cose, i primi 2-3 anni sono stati pazzeschi, cioè non mi sono fermata un minuto per capire dove ero, cosa dovevo fare e queste cose qua. Poi con gli anni si è instaurato, come dire, una routine che adesso dico vabbè esco, faccio, è come essere a casa, tra virgolette, vita. All'inizio invece l'ho vissuta per tipo i primi 3 anni come un'avventura. Non era vita, era un'avventura. Poi all'inizio anche l'inverno lo vivevo come un'avventura. Andiamo a fare le ciaspolate, andiamo a vedere le cascate del Niagara. Cioè dopo un po', quando l'hai già fatte tutte le esperienze, la vedi solamente come un impiccio, come un'altra cosa in più di cui, capito, pensare come organizzarti per sghiacciare la macchina all'inizio della mattinata, per stare attenta per la sicurezza, per la spiaggia, cioè tutte le cose che adesso prima vedevo come bellissime, che bello che c'è 1 metro di neve, adesso dico basta neve, cioè le cose cambiano ovviamente.
Entusiasmo, novità, energia, scoperta sono alcune delle parole che vengono usate nelle interviste per raccontare il primo periodo che segue il trasferimento. Ma passata la travolgente fase iniziale, a subentrare sono spesso sensazioni più cupe, legate all'insorgere di un maggior senso di tristezza, associato magari all'impressione che il nuovo ambiente continui ad apparire disorientante o all'idea di trovarsi ad essere soli o comunque isolati in un posto che ora appare ricco di ostacoli. La nostalgia per la propria terra, per i propri affetti e le cose conosciute, così come il senso di alienazione e la tensione legate al doversi esprimere in una lingua diversa dalla propria, sono tutti elementi che giocano un ruolo importante in questa fase di adattamento al nuovo contesto. In aggiunta alle difficoltà di tipo emotivo, subentrano anche altri problemi più pratici. La difficoltà di trovare un'abitazione adeguata o un lavoro in linea con le proprie competenze, la fatica legata al doversi muovere all'interno di un sistema burocratico di cui non sempre si comprende appieno il funzionamento, il senso di incertezza generato dalla mancanza di un'adeguata rete di supporto sociale.
Riprendendo la ripartizione proposta da Holberg, al periodo della luna di miele subentra un periodo di transizione, più complesso e di crisi. Finito l'entusiasmo iniziale, si cominciano a dover affrontare i problemi legati alla gestione della quotidianità all'interno di una cultura diversa dalla propria, e ad avvertire la lontananza dalla propria casa e dal proprio ambiente familiare. Con il tempo però le cose si assestano, si impara a non dover soffrire più così tanto dei compromessi che è necessario fare per continuare a vivere nel contesto di immigrazione, e alla fine ci si adatta alla nuova vita, si impara a fare i conti con quello che si è lasciato e con quello che invece si è trovato. Guardando le risposte del questionario che abbiamo somministrato a 150 italiani ed italiane che si sono trasferiti in Canada, a partire dagli anni 2000, i giudizi complessivi sono generalmente positivi. Quasi il 90% dei rispondenti ha infatti dichiarato di essere pienamente o almeno in parte soddisfatto della propria esperienza canadese. Ciò nonostante, tra coloro che si dicono soddisfatti di essersi trasferiti in Canada, più della metà sostiene che le proprie aspettative iniziali siano state almeno in parte deluse. Il peso della lontananza dalla famiglia d'origine, l'eccessivo costo della vita, ma anche la diversità negli stili di vita sono tutti elementi che mettono in difficoltà.
Il primo anno è stato un po' difficile, a dire la verità. Arrivata, pieno inverno canadese, a Toronto, siamo stati qualche settimana lì, io sempre con la festa di mio marito. Quindi abbiamo fatto un po' da turisti all'inizio. Dopodiché ci siamo spostati a Kingston ed è lì che poi siamo sempre stati, perché è lì dove lui lavora o lavorava, e quindi il problema per me era che per la prima volta mi ritrovavo ad essere in un posto da sola la maggior parte della giornata, perché lavorando medico in ospedale, insomma, è abbastanza preso dal lavoro, non conoscendo nessuno. Grazie a Dio anche lì la pallavolo ha aperto le porte della comunità e quindi ci siamo fatti degli amici. Quindi mentre cominciavamo insomma a instaurare rapporti da quel punto di vista lì, io cominciavo a farmi delle domande su che cosa faccio. E quindi ho fatto per esempio dei corsi su come effettivamente scrivere un resume, un CV in inglese, perché è completamente diverso da quello che facciamo in Italia, e anche in Italia non che avessi mai avuto grandi esperienze lavorative. Quindi ho cominciato a fare qualche domanda, ho cominciato a dare ripetizioni di italiano, perché c'è un programma, penso, di italiano anche a Kingston all'università, ma più che altro c'erano persone, insomma anche adulti o meno, persone che avevano origini italiane, che volevano continuare insomma a parlarle, quindi ho dato ripetizioni tipo a un ragazzo, a una professoressa che ha sempre studiato italiano ma che insomma di arte, penso, perché quindi viaggiava in Italia e voleva sapere, insomma è stata un'esperienza abbastanza interessante anche quella, e quindi da una parte quella, dall'altra sì, continuavo a fare delle domande, a vedere se riuscivo a trovare qualche lavoro. Ho fatto un colloquio per esempio per lavorare in biblioteca. E, però il problema alla fine è sempre stato che ormai il mio visto stava per scadere e quindi non mi avrebbero assunto per quei 2 o 3 mesi, cioè volevano qualcuno a lungo termine. Quindi quell'anno passato in Canada, il primo anno, è stato un po' difficile, perché appunto dovevo cercare di capire come fare se volevo rimanere, in che direzione andare. E quindi sì, il primo anno è stato un po' così, un po' alla scoperta di come fare per poter rimanere. Molta burocrazia da quel punto di vista lì, però allo stesso tempo c'è tanta burocrazia, tante nuove amicizie, ed è stato un periodo un po' anche cupo perché, appunto, come dicevo, sono stata a casa molto, soprattutto in inverno, quando sei a casa tutto il giorno da sola, non sai cosa ti aspetta alla fine tra qualche mese, cioè l'incubo era il devo tornare a casa e non so più come tornare indietro, sostanzialmente, perché la mia decisione era già presa, cioè io voglio stare qui, e quindi era stato un po' difficile, però una volta poi che ho scoperto di essere stata ammessa all'università, così le cose sono diventate molto più semplici. Ho cominciato ad avere anche una mia vita di nuovo a livello accademico, professionale o meno, quindi è diventato tutto molto più semplice.
Nelle storie che abbiamo raccolto emerge anche una dimensione di sfida ricorrente che più di tutte mette alla prova la pazienza e la determinazione degli expat. Si tratta del raggiungimento della Permanent Residence, il documento, comparabile alla nostra carta di soggiorno, che garantisce a chi lo possiede di poter rimanere in Canada con una certa stabilità. La Permanent Residence, o PR, permette infatti a chi ne è in possesso di poter risiedere legalmente in Canada per molti anni, usufruendo quasi dei medesimi diritti dei cittadini canadesi. Ottenerla è anche, per molti versi, un passaggio quasi obbligato per conseguire la cittadinanza canadese. Le esperienze vissute dalle donne intervistate sono molto diverse tra loro. Per alcune l'ottenimento della PR è arrivato relativamente presto, dopo appena un paio d'anni. Per altre, invece, ci è voluto molto più tempo. Per tutte, però, il conseguimento della PR ha segnato un momento di svolta, di stabilizzazione, di liberazione dall'incertezza legata al susseguirsi di permessi di lavoro temporanei. Il conseguimento della Permanent Residence permette di tirare un sospiro di sollievo, di guardare al futuro con maggiore serenità e con la consapevolezza che il percorso migratorio è ben avviato e che difficilmente, a meno di scelte personali differenti, si sarà costretti a tornare indietro.
Ottenere il permesso di lavoro necessario per emigrare in Canada è meno semplice di quel che potrebbe sembrare, nonostante i proclami del governo federale che nel 2022 ha annunciato di voler attrarre entro il 2025 1,5 milioni di nuovi migranti per contrastare l'invecchiamento della popolazione e i bassi tassi di natalità. Il Canada, infatti, è molto selettivo nella scelta dei migranti da ammettere nel paese. Secondo un recente studio pubblicato dal Ryerson Center for Migration and Settlement, condotto da Jesse Root, assieme a un gruppo di colleghi e colleghe, le pratiche migratorie del governo canadese sono cambiate nel tempo, spostandosi da una progettualità di lungo termine, fondata sulla costruzione della nazione, ad una di breve termine, che mira ad attrarre lavoratori altamente istruiti, competenti nelle lingue ufficiali del paese e disposti ad adattarsi alla crescente domanda di flessibilità del mercato del lavoro canadese. A sostenere questo processo di selezione è il cosiddetto sistema appunti, che valuta i migranti in base alle qualifiche lavorative, all'età, all'istruzione, alla competenza linguistica e ad altri fattori. La conquista della permanent residence, come confermano anche le risposte al nostro questionario, è dunque spesso fonte di enorme stress, perché richiede la produzione di una gran quantità di documenti e di gestire una procedura burocratica lenta e complessa, che richiede dispendio di tempo e di denaro e che, per la sua importanza, spesso comporta anche un grande investimento emotivo.
E sicuramente un momento concreto molto bello è stato quando abbiamo ricevuto la PR. Tra l'altro, è stato il giorno prima del compleanno di mio marito, che ha sempre dato anima e corpo per ogni cosa, col sorriso, mai un lamento, ma mai un lamento. Questo era anche in Italia, perché sono proprio i suoi tratti principali. Se io riconosco mio marito, è lui la persona veramente positiva, calma, paziente, cerca di pensare, ricercare qual è la miglior soluzione per le persone, gentile, eccetera. Quindi il giorno prima del suo compleanno, il 13 ottobre, è arrivata questa comunicazione dall'avvocato, che arrivava all'avvocato tramite l'ufficio immigrazione. Eravamo stati accettati, finalmente l'avevamo, congratulazioni. Non mi ha detto niente a mio marito, assolutamente niente. Ha aspettato il giorno dopo il giorno del suo compleanno, che era anche, cioè anche era un giorno della settimana, ci ha portato fuori a cena con l'idea di darci a tutti noi, ai figli e a me, la comunicazione, questo pezzo di carta dove si diceva che appunto avevamo ricevuto i documenti, eravamo diventati permanent resident. Non l'ha fatto perché era talmente emozionato dopo tutto quello che c'era stato dietro. Dove lui non ha mai rinunciato a fare le cose che doveva fare, doveva stare alzato di notte per produrre documenti, mandarli via. Cioè, è stato sempre focalizzato sul raggiungimento dell'obiettivo, non importa quale fatica o cosa ci dovesse essere. Era talmente emozionato che non ci ha detto niente. Noi eravamo focalizzati a festeggiare il suo compleanno, quindi parlare del più e del meno. Lui aveva sempre questa cartellina in mano che stava per dare. E poi non la dava, eccetera. Beh, quando siamo arrivati a casa dopo la cena, ha messo sulla tavola questa cartellina con delle foglie vere di acero, il maple, la bandiera canadese ha l'acero. E io, ma cosa fai? Tra l'altro era autunno, eravamo proprio ottobre, in pieno. E mi ha detto, non so se vuoi aprire la cartellina, vedi tu, forse c'è qualcosa che ti interessa. Allora ho aperto, eravamo lì. E non ci potevo credere, ho fatto proprio un urlo, sono rimasta a bocca aperta, poi ho emesso questo suono, ho detto, ma guarda, questo qui è un documento che, cioè, non è solo il regalo del tuo compleanno, cioè, è come se fosse apposta per il suo compleanno, ma includendo tutti. E quindi era veramente un milestone della nostra vita, tutti insieme, noi cinque, non era solo lui. E abbiamo festeggiato quel giorno, come uno dei più grandi regali che fosse arrivata nella nostra vita, una grande tappa raggiunta, soprattutto grazie a lui, alla sua perseveranza, eccetera. E tuttora la ricorderemo forever.
Stabilirsi in un nuovo paese rappresenta una sfida culturale, burocratica ed emotiva. L'euforia che accompagna l'iniziale momento di esplorazione lascia spesso spazio allo sconforto, alla frustrazione e ai mille dubbi che accompagnano tutte le cose grandi che si fanno nella vita. Avrò fatto bene? Starò andando nella direzione giusta? Troverò degli amici? Smetterò di provare nostalgia? Riuscirò insomma a sentirmi finalmente a casa? Si tratta di domande cruciali che toccano una molteplicità di piani diversi e che hanno a che fare con gli equilibri più profondi che i migranti devono mantenere per riuscire a perseguire i propri sogni. I racconti che abbiamo raccolto ci raccontano storie di tenacia, di quella che potremmo chiamare una perseverante determinazione, per riuscire a fare in modo che il bilancio finale risulti essere positivo. Che il sogno valga la pena di essere ancora sognato.
Nel suo libro La doppia assenza, dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'emigrato, Abdelmalek Sayad scrive che la migrazione è un fatto sociale totale, perché coinvolge tutti gli aspetti della vita di un individuo, compresi quelli economici, politici, culturali e simbolici. Io e le migranti, secondo il sociologo algerino, vivono in una condizione di doppia assenza che li accompagna per tutta la durata del loro percorso migratorio. Questa doppia assenza è legata ad un'irrisolvibile condizione di alienazione, a cui chi emigra è soggetto a causa del fatto che si troverà sempre a dover negoziare il proprio desiderio verso una vita vissuta altrove e la tensione provata verso il proprio paese, verso la propria cultura e i propri affetti. L'emigrato, scrive Sayad, è assente moralmente laddove è presente fisicamente, trovandosi come a metà strada tra il desiderio per la vita che vorrebbe fare e la nostalgia per le proprie origini, per le proprie radici. Una cicatrice che può solo in parte rimarginarsi attraverso il processo di integrazione e che anche quando troverà il miglior finale possibile, il conseguimento della cittadinanza, non potrà mai veramente svanire.
Adesso che ho anche il passaporto canadese, insomma, avere questa doppia cittadinanza è un po' una sorta di riconoscimento di quello che ti dicevo prima, del appartenere a entrambi o a nessuno, ma comunque ce l'ho in mano, è tangibile. Per cui quando io non mi sento parte di nessuno, un po' me lo guardo il mio passaporto e penso, no, sono parte di tutti e due.
Quella che avete appena sentito era Mettere Radici, la seconda puntata di Espatriate, storie di donne che lasciano l'Italia, un podcast scritto da Chiara Gius in collaborazione con Michela Zingone all'interno del progetto Traiettorie migranti di giovani donne emiliano-romagnole, il caso del Canada, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, realizzato sotto la supervisione della professoressa Pina Lalli. Il sound design è a cura di Indici Opponibili. Continua a seguirci per ascoltare la prossima puntata, che avrà come titolo Cervelli in fuga?